Analizziamo questo punto. Quando un ospedale pubblico paga un risarcimento a un paziente per un errore medico, ci si immagina sempre che la storia finisca lì. L'assicurazione interviene, il danno viene liquidato e caso chiuso.
Esatto. Si tende a pensare che sia una procedura lineare e immediata.
Ma analizzando i documenti, la dinamica dietro le quinte è molto diversa. Ci si chiede subito se il medico responsabile debba poi rimetterci di tasca propria fino all'ultimo centesimo per rifondere la struttura?
Questo è un fraintendimento diffusissimo. Molti credono ci sia una sorta di automatismo. Cioè, pensano che l'azione della Corte dei Conti scatti nell'istante esatto in cui si verifica l'evento avverso in sala operatoria. Ma non è affatto così.
Quindi c'è, diciamo, un passaggio intermedio?
Precisamente. La procura contabile si attiva solo ed esclusivamente dopo che l'ospedale ha materialmente risarcito il paziente. In gergo tecnico, questo passaggio si definisce depauperamento del patrimonio pubblico.
Chiaro. È come un gigantesco effetto domino. La tessera della Corte dei Conti cade solo dopo che la tessera del Tribunale Civile ha definitivamente colpito il bilancio dell'ospedale.
Sì, la metafora rende perfettamente l'idea. Finché non c'è un'effettiva uscita di cassa per lo Stato o per l'azienda sanitaria, non sussiste alcun danno erariale da recuperare.
E una volta che avviene questo pagamento?
Scatta la famosa notizia damni, giusto?
Esattamente. L'amministrazione è obbligata per legge a segnalare l'esborso finanziario. Da quel momento preciso, la procura apre un'indagine del tutto autonoma.
E attenzione, per arrivare a una condanna di rivalsa sul sanitario, deve prima dimostrare che ci sia stata una colpa grave.
E qui la questione si fa davvero interessante. Parliamo di un errore inescusabile, macroscopico. Ma proviamo a calare la teoria nella pratica operativa. Se l'evento si verifica in un pronto soccorso, magari alle 3 del mattino, nel caos totale, con la metà del personale.
Viene giudicato con lo stesso rigore di una clinica perfetta? E questo è il dubbio, immagino.
Esatto. Io stessa, leggendo le fonti, mi sono chiesta come si bilanciano questi due scenari.
Fino a poco tempo fa questo rischio esisteva concretamente. Ma la cosa davvero affascinante è che le riforme del 2025 hanno introdotto un principio di osmosi giuridica.
In che senso?
Nel senso che, oggi, il giudice deve obbligatoriamente ponderare la gravità della colpa in base al contesto. La scarsità di risorse o una grave disorganizzazione non rappresentano più solo delle semplici attenuanti.
Diventano quindi delle vere e proprie esimenti.
Assolutamente sì. Il legislatore ha riconosciuto che non si può scindere l'operato del professionista dall'ambiente lavorativo. Se la difesa dimostra una carenza strutturale o turni massacranti, l'errore perde il carattere della macroscopicità.
Incredibile!
Il caos del reparto può arrivare a escludere del tutto la colpa grave. Questo principio, di riflesso, si trasferisce anche al giudizio contabile.
Il contesto disastrato fa da scudo protettivo, insomma. Ma ipotizziamo il caso opposto. La colpa grave è conclamata. I mezzi c'erano tutti e l'errore è palese. In questo scenario il professionista è tenuto a rimborsare integralmente o risarcimento magari milionario?
No. Qui subentra un meccanismo di salvaguardia essenziale, il limite quantitativo. Salvo i casi di dolo, quindi di intenzione volontaria di nuocere, il medico non può essere condannato a restituire più del triplo della sua retribuzione annua lorda.
Cosa significa questo nella pratica organizzativa? È come se il sistema dicesse che, oltre una certa cifra, la responsabilità diventa un problema di sistema e non del singolo individuo.
Se guardiamo al quadro generale, la ratio è proprio questa. Il tetto massimo ha una doppia valenza. Da un lato garantisce la sostenibilità e l'assicurabilità dei professionisti, che conoscono a priori il loro rischio massimo.
Certo.
Dall'altro impone alle strutture di farsi carico della propria responsabilità. Le obbliga a investire seriamente nella prevenzione del rischio clinico, per evitare che l'eccedenza finanziaria gravi per intero sui loro bilanci.
Sembra un impianto normativo molto razionale. Tuttavia, analizzando a fondo i documenti, emerge un elemento piuttosto critico. Mi riferisco alla sentenza 14 del 2011 della Corte dei Conti. Dalla documentazione sembra configurarsi come un rischio latente molto pericoloso.
Ah, la famosa coda lunga. Sì, è un nodo procedurale complesso. Quella sentenza chiarisce che il termine di prescrizione, che dura 5 anni, non decorre dal momento dell'errore materiale in corsia.
E da quando parte, allora?
Scatta unicamente al termine del giudizio civile, ovvero quando l'ospedale effettua materialmente il pagamento al paziente.
Ma è un'anomalia enorme. Considerando i tempi della giustizia civile in Italia, mi stai dicendo che un professionista potrebbe dover rispondere oggi di un atto medico compiuto 15 anni fa?
Purtroppo sì, è un effetto collaterale pesante dell'attuale assetto. Si genera una lunghissima scia di incertezza legale e pensa anche alle ricadute sulla programmazione aziendale. Chi amministra deve accantonare fondi a bilancio e conservare documentazione per decenni.
In attesa che l'intero iter burocratico arrivi a conclusione.
Esatto, una vera paralisi.
Mette il tetto ai risarcimenti. Dall'altro, riconosce che se la struttura è carente, la colpa non ricade solo sull'operatore clinico.
È una sintesi molto accurata. È il riconoscimento giuridico e istituzionale che la medicina moderna è un sistema complesso, dove l'organizzazione pesa tanto quanto l'atto clinico.
Questo però apre una riflessione strutturale fondamentale per chiunque analizzi queste dinamiche. Se la legge limita l'esposizione finanziaria del medico, lasciando che la struttura assorba il danno residuo, questo meccanismo spingerà davvero le direzioni sanitarie a sanare le proprie carenze? Oppure le strutture finiranno per accettare queste perdite milionarie semplicemente come un inevitabile costo operativo della sanità pubblica? Uno spunto su cui vale certamente la pena riflettere.